Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe e suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua e dice a Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu che sei un giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. E dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, donna. Viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito. E quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. E dice Gesù: sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi? O di che cosa parli con lei? La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbi, mangia. Ma egli rispose loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato, compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandato a mietere ciò per cui non avete faticato, altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E Quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Moltissimi motivi si intrecciano in questo racconto dell'incontro tra Gesù e la Samaritana nel corso di Sicar, moltissimi motivi che somigliano a molte delle occasioni che gli uomini hanno provato quando hanno incontrato il Signore. È qua descritto ciò che c'è nel cuore dell'uomo, nel suo animo, quando incontra Dio, quando incontra la verità. E ciò che questo incontro con la verità può produrre di autentico, proprio nel cuore dell'uomo. Una domanda vera, la domanda della Samaritana, come dicevamo prima, quella che fa chiedere al Signore: allora dove dobbiamo adorare? Cioè, come possiamo entrare in relazione con Dio? Ma prima di entrare in questo racconto evangelico, bisogna dire almeno alcune cose per orientarci. Innanzitutto, perché i samaritani erano considerati stranieri? Chi era sta donna? Erano considerati stranieri perché dopo la deportazione del 722, della distruzione di Samaria da parte degli Assiri, questa gente era stata portata via. La prima deportazione, la seconda sarà nel 587, dove anche gli abitanti della Giudea, un'altra regione, saranno deportati a Babilonia. Durante la deportazione questi si erano mischiati con quelli che l'avevano deportati, non avevano mantenuto le tradizioni. Tornati in Samaria, si erano presi la briga di dire: ma ci abbiamo la verità, la Torah, quella di fatta di 5 libri, il Pentateuco nostro, la Torah, ce la rifacciamo noi, come diciamo noi. Infatti la Torah dei Samaritani non è uguale a quella degli altri ebrei. Allora, per questo la donna dice: 5 mariti ho avuto, no? 5 rotoli, adesso seguo una Torah, ma Dio dice: non è questa tuo marito, no? Gesù dice: non è questa. Allora, chi sono i Samaritani? Sono gente che si è resa invisa al popolo di Israele, che si è arrogata diritti che non aveva. Ma soprattutto dopo questa assimilazione con gli Assiri, quando ritornano, cosa fanno? Si mettono contro la possibilità che gli ebrei a Gerusalemme ricostruiscano il tempio. Non vogliono che questo si faccia. E si mettono d'accordo perfino con un re greco più tardi, proprio per impedire questa ricostruzione del tempio. Dunque è gente che non ha compreso che cosa voglia dire per Dio abitare in mezzo agli uomini. È gente che vorrebbe prendersi Dio e portarselo dove vuole. Infatti adorano Dio sul monte Gerizim, non a Gerusalemme, nel tempio. Il samaritano allora è quell'uomo, quello spirito dell'uomo che vorrebbe portare la fede verso il proprio modo di pensare. Se lo vuoi sapere, il samaritano è quello che ti dice: io ho una fede a modo mio. Come dire, me la sono fatta, non so se l'avete mai conosciuti, questi, quella, magari è stato pure tra voi: no, mamma, io credo a modo mio, so io, questo sì, questo no, decido io. Questa è la samaritana, viene da questo popolo, va a prendere l'acqua al pozzo a mezzogiorno. Qua non mi dilungo, le donne già hanno capito, no? Che va a fare una donna a prendere l'acqua a mezzogiorno? Che ci deve fare a mezzogiorno? L'acqua serve la mattina, lo capisci, no? Quindi, ma a mezzogiorno, che è il tardi della Samaritana per prendere l'acqua, è il compimento di Dio per le promesse. Mezzogiorno è lo zenith del tempo, della giornata. Mezzogiorno è la pienezza del tempo in cui finalmente Dio incontra gli uomini in un modo nuovo. Ed è il modo proprio di Gesù di incontrare questa donna. Lei rimane stupita perché un uomo le parla. Un uomo giudeo, tra l'altro, un uomo non parla con una donna proprio al pozzo, sebbene in molti corsi della storia uomini importanti avevano incontrato donne con le quali poi avevano costruito la storia di Israele. Pensate a Mosè e le figlie di CDS, LCDS, dietro, e poi che ne so, il servo di Isacco e Rebecca, e Rachele al pozzo e Giacobbe, grossi personaggi, grosse figure della storia della salvezza. Dunque anche qua sembrerebbe inaugurarsi un altro tempo della storia della salvezza, dove però da una parte c'è la pienezza della rivelazione che è Cristo, dall'altra una donna qualsiasi, forse peccatrice, comunque appartenente a un popolo di diseredati, di gente che non è amata dagli ebrei. Mettici chi ti pare della Samaritana, mettici tua cognata, mettici qualcuno che si è preso qualcosa che era tuo, che si è preso qualcosa che era tuo e viene così a faccia aperta, buongiorno, buono, ti fa gli auguri a Pasqua, a Natale, ma tu sai quello che ti ha fatto. Si incontrano, Gesù le chiede, dammi da bere, ma perché tu, giudeo, chiedi da bere a me che sono samaritano? Ma guarda bene, lascia cadere il pregiudizio, è importante, no? Perché? Perché il pregiudizio ce lo doveva avere Gesù nei confronti suoi, e samaritano, altro che pregiudizio, un giudizio, chi sei, cosa vuoi? Invece è la samaritana che ha un pregiudizio verso Gesù perché è giudeo. Sai, spesso le persone che ti hanno fatto del male, se tu ti avvicini a loro per riconciliarti, proprio loro si induriscono invece di chiedere perdono. È la forza del pregiudizio per te. Ma per questo Dio è venuto a fare la pace, a inaugurare un tempo di riconciliazione in questo. Allora, se tu conoscessi il dono di Dio, se tu sapessi chi sono io, ho la capacità di darti un'acqua viva, non l'acqua del pozzo, non un'acqua ferma, un'acqua che ha la capacità dentro la tua vita di diventare viva. Viva, sai vuol dire? Viva vuol dire che chi si avvicina a te vede pure lui. Capisci? Beve anche lui, si sazia anche lui. Quest'acqua viva sarebbe quella fede che ti è stata data, battezzato, perché altri possano vivere grazie alla tua fede. Perché avvicinandosi a te dicano, ah, questo è un uomo di fede, e allora io mi avvicinerò e camminerò con lui, perché dove va lui sicuramente ci sarà la pace. Fai un discernimento pure su questo. Sono io uno che porta verso le vie della pace. Se tu conoscessi il dono di Dio, ma chi è questo dono di Dio? Dici, poi tu non hai neanche un mezzo per prendere l'acqua, e come fai a dar da bere a me? Come puoi darmi questa acqua che zampilla per la vita eterna se non hai neanche un secchio? Che è proprio l'atteggiamento di chi dice, sì, la grazia viene da Dio, viene attraverso i sacramenti, ma i sacramenti conti sono mezzi. Che questi mezzi sono così importanti? Quanti tra di voi hanno stabilito che la confessione non serve perché è un mezzo, perché gli uomini, vai a raccontare cose agli uomini, la mediazione umana che Dio ha scelto per incontrare gli uomini, quanti la disprezzano? E così la samaritana dice, tu mi dai da bere, ma che mediazione sei? Non hai i recipienti. Allora Gesù cambia discorso, entra a livello più profondo, va a chiamare tuo marito, che vuol dire guarda bene chi sei. Il marito è quello che in questo ambito, in questa cultura, dà l'identità alla moglie. Va a chiamare tuo marito, chi sei? Chi sei tu che sei venuta fin qua? La samaritana dice non ho marito, stavolta ha detto la verità. Abbiamo detto prima, sì, ha detto non ho marito, la Samaria non ha più una Torah, non ha più un culto, se l'è fatta a modo suo non è suo marito, è un compagno. I cinque mariti che aveva, i cinque libri della Torah, li ha snobbati. Tu ti avvicini a questa fonte, dove vuoi nutrirti, e tra poco lo farai. Chi sei? Qual è l'elemento portante della tua fede? Cosa speri? Cosa credi? Cosa operi? Perché Cristo volentieri si dona a te, tra poco si donerà totalmente. Ma tu sei un recipiente, tu sei un luogo capace di questo dono di Dio. Non colpevolizzarti, ma guarda bene al fondo della tua vita, chiediti chi sei e chiedi perdono a Dio. E Lui creerà lo spazio in te. Guardate che la Samaritana esce convertita da questo incontro con il Signore. Questo è quello che la Chiesa chiede a te oggi, di uscire convertito da questo incontro con il suo dono di grazia che ti viene fatto dentro l'Eucaristia. Convertito vuol dire non con la mente nuova, Convertito vuol dire con il cuore nuovo, disponibile, pieno di speranza. Non il cuore che dice, beh, ormai che faccio più, no, il cuore che dice, Signore, anche adesso, fosse anche l'ultimo giorno della mia vita, io voglio vivere per te, visto che tu vivi per me e in me. Allora, la donna, quando Gesù le risponde, è vero, non hai marito, questo non è tuo marito, dice, ma allora mi conosci? Forse dice quello che stai pensando tu adesso. Quando ascolti delle parole che stiamo dicendo, così tanto per incontrarci su questa parola, e dici, ma queste parole però mi raggiungono, parlano al mio cuore, alla mia vita. Questo ha pensato la Samaritana, ma questo mi conosce, ma questo si ha detto queste cose qua, sa chi sono. E allora io non me ne vado di qui, fanno anche te. Non me ne vado di qui finché non mi ha detto quello che mi interessa veramente. E cos'è che gli interessa veramente? Glielo dice. Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna andare. Gesù dice, sì, è vero, a Gerusalemme. La conoscenza viene da là, viene da quel rapporto. Però io ti dico, donna, che d'ora in poi, né qui né a Gerusalemme, ma in spirito e verità. Sai cosa vuol dire questo? Non vuol dire che non abbiamo più bisogno di chiese e di luoghi. Vuol dire che la relazione che Dio sta stabilendo con gli uomini a partire da me, dice Gesù Cristo, a partire da me, sarà insieme a voi. Cosa era il Tempio di Gerusalemme? Il luogo in cui abitava la presenza di Dio. Il luogo sull'arca, il luogo in cui Dio poggiava i suoi piedi. D'ora in poi Dio dove abiterà? Con l'uomo che lo ospita. Dentro le logiche dell'uomo che lo porta con sé, nella pace dell'uomo che crede in lui e che parla di lui e che vive per lui, anche se non parlasse, gli altri uomini se ne accorgerebbero, perché è un uomo che perdona, perché è un uomo che si riconcilia, che non giudica, perché è un uomo che guarisce, non facendo miracoli, ma guarisce la ferita, il dolore dell'altro che è stato schiacciato dal giudizio dei suoi nemici. Dunque è un uomo che porta con sé una fonte che zampilla di vita eterna, non più un giudizio sull'altro, ma il perdono sull'altro. Se io vengo da te ti perdono, tu vivi come una fontana. Se io vengo da te ti giudico, tu muori come un pozzo chiuso. Lo capisci? E questo è il cristiano, sai, questo è il cristiano nel mondo, uno che quando incontra gli altri uomini non li giudica, mai li giudica. Se li giudica non è cristiano. No, ho fatto la comunione, la prima mi sono confessato. Il cristianesimo è vita. Chi adora Dio adora in spirito e verità, e lo spirito e la verità vengono dall'alto, vengono da Dio. E lo spirito e la verità sono riconoscibili perché agiscono come agisce l'amore. E l'amore che fa tutto copre, tutto spera, tutto sopporta, tutto crede. L'amore è non solo evocazione di Dio, l'amore è realizzazione del piano di Dio. Se io amo, l'altro vive. Se io odio, l'altro muore. Se io sostengo il perdono, l'altro si rialza. Se io lo giudico, l'altro non si rialza più. E tu, cristiana, a cosa ti senti chiamato? Smettila di pensare a tua cognata, per favore. Ritorna qua. Già lo so che il demonio ti ha detto che tanto non è possibile, ma Dio rende possibile. Spirito e verità sono lo spirito e la verità di Dio. È la Trinità che agisce in te. Questo ti ha promesso. Se tu conoscessi questo dono di Dio, e chi è che ti dice vieni perché puoi diventare così, e allora tu stesso chiederesti dove dobbiamo adorare, come dobbiamo adorare. E poi, che cosa accade di questo episodio? La conversione della samaritana, ma sì, certo, anche lei si converte quando chiede a Gesù, ma dobbiamo aspettare perché questo accadrà quando verrà il Messia. Gesù la guarda, ma che l'immagine? La guarda e le dice, sono io. Io sono la risposta di Dio. Io sono il Messia. La risposta definitiva del Padre a tutta la creazione, a tutta l'umanità. Te l'immagini? Guarda, guarda bene adesso. Entra nel tuo cuore e guarda come sarebbe il volto della persona che viene a dirti, sai, io ti amo, ti ho amato sempre. La persona, non Dio, la persona. Uno che ti piace, una persona che tu ami, che so io, che ti ricordi, che arriva e ti dice, sai, io non ti ho mai giudicato, io ti ho amato sempre, io ti amo anche adesso. Andiamo, andiamo insieme. Facciamo un cammino nuovo, ricominciamo da qua. Com'è questo volto? Pensa che questo è il volto del Figlio di Dio che per dirti questa cosa si è messo addosso la tua carne, il tuo dolore, la tua sofferenza. Si avvicina per dirti, guarda, mi vedi? Sono come te, ma io ti amo. E siccome il mio amore eterno non è come il tuo, io vincerò, io ti porterò con me. Tu mi porterai con te. E quando i paesani di questa donna vedranno tutto questo, diranno, no, andiamo a vedere. E quando ritornano, abbiamo visto noi adesso, segno che la fede è missionaria, segno che l'incontro con Cristo è fatto perché tutti lo sappiano, no, le visioni, ho visto il sole, e chi se ne importa che ha visto il sole lo vedi tutti i giorni, ma Cristo, Lui è importante perché Lui cambia la vita, non è solo che gira, Lui cambia la vita. Lui è vivo. Questo ci prepariamo a celebrare anche in questa Pasqua. E lo Spirito di Dio che fa luce nel cuore e si fa spazio perché gli uomini credano, aiuti anche te. Aiuti anche te a partire da oggi. Una conversione vera, autentica, che incendi questo mondo, dice Gesù, guarda, i campi già biondeggiano per la mietitura. Sii tu una trebbia per questa mietitura. Gli uomini cercano Dio. Possa essere tu a dirvi chi è, dov'è e com'è. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Padre Santo e misericordioso, contemplare questi astri luminosi nel cielo, che sono gli articoli della fede che abbiamo appena proclamato, solo vederli ci ha messo nel cuore la speranza di raggiungerti, di contenerti, di conoscerti, di vivere di te e per te. Degnati allora di celebrare dentro la nostra vita la verità di questi simboli. Fa che tutta la nostra esistenza diventi missionaria, aperta alle esigenze di questo tempo, pronta alle necessità dell'uomo, senza pregiudizi, senza preconcetti, senza opposizione. Vieni in soccorso alla nostra debolezza e ascolta la nostra preghiera. Per questo diciamo, ascoltaci, oh Signore.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, che nella mediazione della Chiesa, nella figura del Pontefice, tu ci hai dato la possibilità di camminare nelle tue vie, di praticare i tuoi comandamenti, e dimostrare la bontà del tuo amore per gli uomini, fa che non deviamo mai da questa chiamata, fa che siamo disponibili a questa vocazione per la vita del mondo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, ci siamo avvicinati al nostro prossimo spesso con un giudizio già preconfezionato, non l'abbiamo incontrato. E non incontrando Lui non abbiamo incontrato te. Cambia il nostro modo di pensare e di agire. Dacci la possibilità di intravedere l'immagine che il nostro prossimo porta di te, così che possiamo scorgere anche di quella che portiamo noi. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, le messi già biondeggiano per la mietitura. Questo tempo attende di conoscere la verità. Questa generazione è stata rapita da logiche stolte, tendenziose, dal pensiero di questo mondo fallace. È stata intossicata da interessi non buoni e da notizie false, continuamente, ogni giorno, fa che la nostra vita diventi autentica, che guardandoci capiscano di quale amore tu ci hai amato, e cambino il cuore, e cambino la mente, e cambino le relazioni in questo tempo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, guarda questi tuoi figli. Hanno ascoltato le tue parole e si sono sentiti raggiunti. Hanno acceso la gratitudine al centro della loro vita a causa di ciò che hanno compreso. E io ti chiedo, custodiscili dal mondo. Non abbandonarli alle lusinghe del maligno. Fa che ciò che hanno ascoltato come un buon seme porti frutto nella loro vita. Mettili a riparo da ogni maleficio, da ogni cosa che turba la loro esistenza. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.